Buongiorno e bentornati e bentornate in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Cosa è successo? Ieri stavo scorrendo la mia bacheca Facebook e all'improvviso l'ho trovata intasata di vari meme di Biancaneve e il Principe Azzurro. E quindi con il mio classico fiuto di giornalista ho capito che doveva essere successo qualcosa, perché a me non sfugge praticamente niente. E ho scoperto che era scoppiata l'ennesima polemica sul presunto bacio non consensuale dato dal principe azzurro a Biancaneve verso la fine della storia. Se non avete mai visto Biancaneve, mi dispiace che ho fatto uno spoiler, però insomma, a un certo punto sono passati diversi anni da quando è uscito. Visto che ero con la mia compagna, abbiamo iniziato comunque a parlare e mi sono reso conto che esiste in questo caso, cioè in questa polemica, perlomeno dal mio punto di vista, una linea di buonsenso abbastanza visibile fra i due schieramenti opposti che, come al solito, si sono creati, con la cosiddetta cultura della cancellazione da un lato e il conservatorismo culturale dall'altro. E quindi ho pensato di dedicarci questa puntata per, insomma, ragionare un po' assieme su questa vicenda specifica e più in generale, su questo tipo di dibattito. Comunque, ecco, visto che appunto per partire proprio dalle basi, visto che non è detto che tutti sappiano come è andata la questione o di cosa stia parlando, raccontiamo prima i fatti, perché è successo che qualche giorno fa due giornaliste di un giornale americano online, in realtà una testata anche minore, nel senso è un giornale locale di San Francisco che si chiama il San Francisco Gate, hanno scritto una recensione della nuova attrazione di Disneyland lanciata appunto dal parco di divertimenti americano e dedicata a Biancaneve. E nella recensione, fra le altre cose, hanno scritto anche che hanno affermato che il bacio del principe, che il principe dà alla protagonista per risvegliarla dall'incantesimo, è dato in maniera non consensuale, quindi senza un consenso esplicito, e quindi andrebbe rimosso per rispetto della sensibilità delle donne. Un'opinione che in realtà, come riporta Wired, poteva anche passare inosservata innocuamente, ma che ha iniziato a rimbalzare di testata in testata, di titolo in titolo di giornale, perché è andata un po' a alimentare quel fuoco del dibattito sul politicamente corretto, che è un dibattito in realtà reale e anche importante, a differenza di quello che vogliono far credere un po' entrambe gli schieramenti che minimizzano le posizioni degli altri. Ed è lo stesso dibattito che era nato dopo che l'Accademy americana aveva richiesto nuovi standard per i film in concorso per gli Oscar, tipo che avessero delle minoranze etniche come protagoniste, oppure nel cast il 30% almeno di donne, LGBT o disabili o cose di questo genere qua. E che spesso appunto questo dibattito si confonde e si mischia con il dibattito sull'uso inclusivo della lingua, che in realtà è una cosa abbastanza diversa e c'è insomma una certa differenza fra le due questioni. E dopo andiamo a vedere meglio qual è questa differenza e vi dico anche il mio punto di vista. Comunque, tornando alla questione di Biancaneve, le posizioni classiche che sono emerse in questo dibattito, ipersemplificando, sono da un lato il principe bacia Biancaneve senza consenso, quindi dobbiamo cancellare quella scena oppure vietare proprio il film, prima posizione, e seconda posizione, ecco, vogliono persino proibirci di leggere le favole tradizionali ai nostri figli in nome delle famiglie arcobaleno, degli LGBT, dove andremo a finire e così via. Queste più o meno sono le due posizioni classiche su questa questione e in generale sul dibattito. Appunto, sul politicamente corretto. Ok, in realtà la questione è un po' più complessa, perché se da un lato è abbastanza evidente che nessuno vieterà mai di leggere le favole tradizionali ai figli di nessuno, d'altro canto il fatto di rimuovere una scena di un film o di un libro, o insomma, così come era stato proposto anche in passato per Via con il vento, che era considerato razzista, e per altri classici, non sembra questa idea così brillante. Come mi faceva notare appunto proprio la mia compagna Laura parlandone assieme, le cose si possono spiegare, cioè possiamo spiegare ai nostri bambini che un tempo in una società che per fortuna sta cambiando, le donne e gli uomini avevano ruoli molto rigidi e prestabiliti, o che le persone di colore erano a tutti gli effetti schiave o trattate come schiavi e non avevano praticamente diritti civili. Anzi, possiamo proprio approfittare di queste scene per affrontare certi temi che magari sono difficili, sono spinosi, sono anche difficili da raccontare. Mentre all'opposto tenere i nostri figli e le nostre figlie al riparo da quelle immagini o far finta che una cultura maschilista, razzista, elitista non esista e non sia mai esistita, non li renderà probabilmente, anzi quasi sicuramente, persone migliori, ma li renderà solo meno consapevoli. E capisco appunto che di fronte alle brutture degli esseri umani preferiamo spesso voltarci dall'altra parte perché è doloroso vedere gli orrori che siamo in grado di combinare, anche perché è un po' come guardarci dentro, no? Stiamo guardando come è fatta la nostra specie e cosa è in grado di fare, quindi è in un certo senso guardarsi dentro. Ma in realtà studiare, osservare queste cose, capirne le cause è il modo migliore per modificarle, per evitare che succedano di nuovo, mentre evitarle appunto non ci aiuta. E fra l'altro, riflettendo, credo che ci sia un legame abbastanza stretto, ma forse questa è una mia interpretazione. Qui stiamo andando molto sul lato interpretativo, quindi ve la dico, ma fatene quello che volete, fra cultura della cancellazione e cultura del consumo. E non è un caso, credo, che entrambe siano nate negli Stati Uniti. Mi spiego, entrambe queste culture vedono un ruolo molto passivo dell'essere umano, che appunto non elabora, non crea, si limita per l'appunto a consumare oggetti da un lato o informazioni, pillole culturali, senza alcuna elaborazione critica. E quindi o ci prendiamo il principe che piace, cioè diciamo che abbiamo solo due opzioni, no? Abbiamo comprare o non comprare da un lato, accettare o rifiutare dall'altro, per cui ci possiamo prendere appunto il bacio del principe non consensuale o appunto i rapporti fra etnie diverse, conflittuali, senza spiegarli, ma semplicemente li possiamo prendere o non prendere, accettarli come giusti e veri, o se non li accettiamo più come giusti e veri, li rifiutiamo e quindi non li vogliamo più, non li acquistiamo più. E mi sembra appunto che sia un tipo di mentalità che è tipica di una società basata sui consumi. Forse è una mia deformazione, come vi dicevo, quindi può anche darsi che non sia così, però io ci vedo queste affinità. Discorso diverso invece vale per la lingua, perché ne parlo perché nel frattempo si sono un po' mischiati questo dibattito di cui abbiamo appena parlato con quello sull'utilizzo dello schwa, che è quella specie di E rovesciata che si pronuncia una roba tipo o qualcosa del genere, e che di recente ha anch'essa invaso i social e gli articoli di giornale. Dico che è un discorso diverso per due ragioni. La prima è che come si sente dire spesso, ma è vero, la lingua è una cosa viva che si evolve per sua natura. Non è come un film, non è come una foto, non vive nei vocabolari né nelle accademie, ma vive in chi la parla. E quindi evolve assieme alla cultura di chi la parla. Non dimentichiamoci che l'italiano nasce dalla volgarizzazione del latino, che era la lingua dei poveri, poi. Cioè il volgare, dico, era la lingua dei poveri, quindi l'italiano di conseguenza. Poi a posteriori abbiamo costruito questa bella narrazione della lingua nobile di Dante, ma lo stesso potrebbero dire i posteri di qualche novello poeta che magari oggi si mettesse a scrivere il primo poema italiano scritto usando appunto lo schwa. Questa sacralità della lingua non esiste, è semplicemente una nostra narrazione. E con ciò non dico che l'utilizzo dello schwa o come si pronuncia sia la soluzione giusta, anche perché personalmente mi sento abbastanza scemo a pronunciarlo, però è indice di una lingua che muta e che cerca di farsi specchio appunto di un cambiamento culturale in atto. E vi dirò di più, non saremo neanche noi a scegliere la soluzione giusta, non sarà neanche quella che ci piacerà di più scelta a tavolino, né quella che ci suona meglio. Semplicemente sarà quella che si diffonderà di più e a un certo punto inizierà a essere usata da tutti e tutte, o forse da tutte. E allora ci accorgeremo semplicemente che la lingua è cambiata e sarà così. Il secondo motivo, ancora più importante, che fa la differenza fra una lingua e un film, è che, come abbiamo ripetuto spesso, le parole sono i tasselli del nostro immaginario e quindi una lingua maschilista contribuisce a creare una cultura maschilista tanto quanto una cultura maschilista crea una lingua maschilista. E il plurale maschile, anche se c'è un solo uomo in un gruppo di 100 donne, fa subito capire qual è la relazione anche di potere fra i sessi. E su questo è inutile rifugiarsi nel dire che sono regole grammaticali che non vogliono dire nulla, che sono cose solo formali e non sono quelle il vero problema, perché sì, sono regole grammaticali, formali, che però hanno un effetto enorme, grosso sulla nostra visione del mondo e del nostro ruolo nel mondo, quindi sul sentirci o non sentirci riconosciuti o riconosciute. Per fortuna, anche da questo punto di vista, la cultura, tanto la cultura quanto la lingua stanno evolvendo, stanno cambiando, e anche questo è un fatto, che siamo o meno d'accordo. Detto ciò, io spero di avervi reso un po' il senso di questo dibattito è anche un po', insomma, aiutato a stimolare, se non altro, alcuni ragionamenti che vanno al di là delle dicotomie e delle posizioni prestabilite. Prima di salutarvi, vi ricordo anche oggi che, visto che Italia che cambia si basa insomma, è accessibile a tutti gratuitamente perché non riceve contributi pubblici, riceve poche pubblicità mirate solo da aziende con cui sentiamo una particolare affinità. E si basa molto anche sul contributo volontario dei suoi lettori e delle sue lettrici. Se volete, insomma, se pensate che il lavoro che facciamo, è importante, potete contribuire cliccando sulla pagina Contribuisci e appunto facendo una donazione. Dovrebbe apparirvi da qualche parte qua sopra il bannerino appunto, con la scritta Contribuisci, oppure vi lascio il link nei commenti del video su YouTube, del podcast, so, ovunque lo stiate ascoltando. Oppure andate su Italia che cambia, cercate la pagina Contribuisci, insomma, in qualche modo, se volete, ci arrivate. Ci sono tanti modi, opzioni possibili. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.